In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi? Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. La Chiesa ci ha fatto pregare in modo un po' singolare, ci ha fatto chiedere al Signore di vivere in questi giorni di letizia. La Chiesa ci ha messo sul labbro la domanda al Signore di essere contenti. Noi certo il desiderio di essere contenti l'abbiamo, ma nelle nostre preghiere probabilmente non l'abbiamo mai chiesto al Signore. Signore, ti chiedo di essere contento. E invece qui viene indicato come condizione, come spazio, come ambiente necessario affinché si abbia una vita cristiana, dove la contentezza non è tanto perché tutte le cose ti vanno bene, ma perché fondamentalmente il tuo cuore è lieto. E il tuo cuore è lieto perché sei con le persone o con la persona che desideri avere presente nella tua vita. Ed è chiaro che viene indicato anche nella preghiera perché Cristo è risorto, capite? La risurrezione di Cristo ridonda un clima di serenità, di novità nella vita, per cui anche affrontando il quotidiano grigio, di fatto è un giorno nel quale noi viviamo con la serenità e la pace nel cuore. Questo la Chiesa lo ha chiesto per noi, perché la Chiesa lo sa, è esperta in umanità, sa di che cosa abbiamo bisogno. E sull'esempio della Chiesa occorre che anche noi abbiamo il coraggio e l'audacia di chiedere al Signore ciò che ci rende felice, in modo tale che questo desiderio di felicità che Lui stesso ci ha messo nel cuore trovi il suo compimento e si vincono gli ostacoli. Gesù ci indica qual è la dinamica della vita cristiana. A fondamento dell'esistenza cristiana sta il rapporto con Cristo. Un rapporto di chi ama. Se uno mi ama, questa è la condizione. La condizione dove non è tanto un movimento, diciamo, affettivo, ma il riconoscere in Lui che è la risposta adeguata al bisogno di vita, al bisogno di gioia, al bisogno di verità, al bisogno di giustizia che è in ciascuno di noi. Quindi l'amore a Cristo non è altro che l'onda di ritorno dell'amore che Lui ha manifestato nei nostri confronti. È stato Lui per primo ad amare noi. E infatti Gesù dice: se c'è amore, allora c'è anche osservanza della parola, del suo insegnamento. Perché il suo insegnamento ha già una risonanza, una corrispondenza nel nostro cuore e nella nostra mente. Quindi Quindi la condizione primaria per seguire l'insegnamento di Cristo in modo vero, adeguato, è quello di cominciare dall'amore a Cristo. Cristo non è un legislatore, non è per così dire il Mosè che getta sugli uomini la legge, andate avanti, no? Non è questo il percorso. Perché il desiderio del Signore è che si instauri un'affezione fra la sua e la nostra persona e viceversa fra la nostra persona e la sua persona. Perché l'obiettivo è quello che l'affetto cresca in ciascuno di noi affinché la nostra mente, il nostro cuore, la nostra vita sia un luogo adeguato dove Lui e il Padre possano mettere su casa. Curiosa questa espressione, perché verremo a Lui, prenderemo dimora presso di Lui, metteremo su casa presso di Lui. È come una particolare amicizia, ad esempio, tante amicizie si hanno, ma poi sorge che da parte di un uomo il vedere una particolare ragazza verso la quale si sviluppa una particolare amicizia. Il compimento di questa amicizia è di sposarsi, cioè di mettere su casa, capite il punto? Questo è il progetto che Dio ha su ciascuno di noi, di mettere su casa nell'esistenza della nostra vita, in modo tale che il nostro vivere sia un convivere con Lui, in modo tale che il nostro pensare, la nostra libertà, il nostro agire, in fondo sia un agire di chi ha legato la propria vita indissolubilmente a quello di un altro. Questo è molto importante perché i comandamenti del Signore si possono realizzare solo se c'è questa convivenza fra le persone. Se dovessero essere oggetto di imperativo, di comandamento, tutte le cose che si devono fare in casa, capite? O c'è l'affetto reciproco, Borsen deve andare a vedere ciò che dice il codice sul diritto di famiglia, capite? Qui la cosa è già finita. Ed è per questo che primariamente a Gesù non preoccupa il livello di prestazione di capacità di opere buone che noi siamo in grado da fare, ma che in noi ci sia la disponibilità ad accogliere la sua presenza all'interno di questo mondo, affinché gli uomini, vivendo nella sua compagnia, nella sua amicizia, abbiano una esistenza in cui c'è la pace. Dove la parola pace primariamente, è una storia questa parola, primariamente significa l'armonia del corpo dell'uomo, per cui non c'è un braccio rotto, una gamba rotta, talora, potremmo dire, c'è l'armonia delle parti per cui nessuno si fa sentire particolarmente, perché talora si dice come stai, dice c'ho il cuore, capisci c'ho il cuore, vuol dire che si fa sentire, oppure che so io, quando si fa sentire un organo rispetto agli altri vuol dire che non c'è la pace dell'organismo. Gesù viene e viene a costruire in noi la armonia dell'essere, di tutte le dimensioni dello spirito dell'uomo, dei sentimenti dell'uomo, per cui a Gesù Cristo premono sia i dati nostri individuali come intelligenza, capacità di intuire, di libertà, ma anche l'insieme dei rapporti con le persone che noi abbiamo, l'orizzonte sociale, la trama dei rapporti che noi viviamo, l'insieme, potremmo dire, anche delle attività che svolgiamo durante la nostra giornata lavorativa, anche quella parte entra nell'armonia con il Signore. In questo caso io sono la pace, dice il Signore. Dove l'armonia dell'essere della singola persona e delle persone che vivono fra di loro, questa è possibile perché interviene una forza superiore. Gli uomini desiderano anche che non ci sia la guerra e che ci sia l'armonia fra di loro. Questo è un desiderio che c'è, ma la realizzazione non è possibile. Occorre che ci sia l'intervento di un supplemento di energia umanizzante affinché gli uomini imparino a vivere fra di loro secondo il valore dell'essere umano. Cristo è venuto affinché noi, così come siamo, siamo capaci di vivere l'esperienza umana secondo tutti i suoi aspetti. La diversità di vedute e quindi il contrasto lo vediamo nella prima comunità cristiana. Era un contrasto molto grande, perché la domanda era: chi è vissuto da pagano prima di diventare cristiano? Che cosa può conservare o che cosa deve rifiutare? Chi è vissuto come ebreo prima di diventare cristiano, che cosa conserva e che cosa lascia? È la domanda. E qui l'autorità si è posto in questo dilemma, perché discutevano animatamente, cioè forte, litigavano insomma. L'autorità interviene e usa questo criterio. Che cosa esprime la comunità cristiana facendo una cosa o un'altra? Perché il problema della comunità cristiana è di esprimere la fede in Gesù Cristo. Per cui allora si scelgono tutte le cose che favoriscono questo, tutte le cose che sono inutili si lasciano perdere. E ciò che invece esprime e dà identità alla comunità cristiana che segue Gesù Cristo, questo è da seguire. Però ci sono dei popoli, specialmente o ebreo, oppure anche quelli venuti dai pagani, che hanno acquisito delle abitudini che sono diventate un fattore culturale. Per cui agli ebrei viene concesso, potremmo dire, di astenersi, potremmo dire, da agire violentemente, di spargere sangue degli animali. E quindi anche di nutrirsi col sangue, perché il sangue appartiene a Dio, perché nel sangue c'è la vita. E quindi adesso viene concesso, notate, con un'attenzione al dato culturale che si avevano. Così anche i pagani, è chiaro che sono invitati a seguire la bellezza del mistero di Dio che si rivela nel creato, però debbono abbandonare la risposta pagana degli idoli, che non è la risposta adeguata nei confronti del sentimento di Dio. Si vede che qui l'autorità da una parte afferma la fede, nello stesso tempo ha un valore educativo, desidera che le persone, in base a ciò che hanno vissuto fino allora, siano aiutate affinché, seguendo ciò che hanno già appreso, venga recuperato il passato e il passato entri nella sua interezza nella novità di vita cristiana. Questo ci indica, ed è un principio molto importante, che la cultura che uno aveva prima di diventare cristiano va rispettata, in modo tale che sia la stessa fede in Gesù Cristo che rielabora, trasforma e rende significativo e porta a compimento la cultura dei diversi luoghi. Questa prima decisione dell'autorità nella Chiesa a Gerusalemme è la modalità alla quale debbono ispirarsi sempre le autorità religiose, in modo tale da una parte di affermare Cristo Salvatore, dall'altra parte di aiutare le persone affinché, secondo le diverse culture, seguano Gesù Cristo e pian piano nella loro vita trasformino il loro modo di vivere con la connotazione del Cristo risorto.